Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Siamo arrivati al capitolo 3 del Coelet e io, dato come dicevo, sono in questa casa di esercizi, per cui non ho potuto portare tutto il materiale, in particolare la traduzione di Vignolo che seguo, per cui noi leggeremo quella della CEI, che leggiamo sempre, che ci accompagna, quella più comune. Dopodiché io seguirò quella di Mazzinghi, che non è molto diversa da quella di Vignolo. Però se voi, chi di voi ha sotto mano l'ESAPLA, ricordate quel documento che vi ho mandato dove ci sono ben 5 traduzioni in italiano fatte da 5 autori diversi e più il testo ebraico, e seguirò quella di Luca Mazzinghi, biblista fiorentino. E allora oggi cominciamo a leggere il capitolo 3, leggiamo fino al versetto 15 e poi proviamo a commentare. È un brano molto famoso ed è anche un brano, uno dei pochi brani che passa nella liturgia appunto eucaristica. Tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. Capitolo 3 del Coelet. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno a chi si dà da fare con fatica? Fermiamoci su questa prima parte. Questo testo molto bello, secondo alcuni potrebbe anche non essere un testo scritto direttamente da Coelet, ma potrebbe essere uno scritto che Coelet ha trovato, sul quale ha pensato, ha esplorato, ha cercato e poi ha inserito nelle sue riflessioni, nei suoi scritti. Fino in fondo poi non lo sapremo mai. Però quindi appunto ci fermiamo sul significato. Leggo qualcosa anche della traduzione di Mazzinghi, perché di per sé nella traduzione della CEI c'è un tempo per piantare, un tempo in ebraico dice: per ogni cosa c'è il suo momento, un tempo opportuno per ogni faccenda sotto il cielo, tempo per generare, tempo per morire, tempo per piantare, tempo per sradicare il piantato, tempo per uccidere, tempo per guarire, tempo per demolire, tempo per costruire, tempo per piangere, tempo per ridere, tempo per far lutto, tempo di danzare, eccetera, eccetera. E notate, in ebraico c'è più questo tempo, tempo, tempo. È una riflessione naturalmente che il nostro autore ci invita a fare sulla nostra vita, che è fatta di tempo. Ed è questa, ecco, bellissima, queste bellissime coppie di tempi, sono 14, 14 coppie di tempi, quindi sono 28 tempi, e questo non è un caso, perché intanto ricordate che 7 è un numero fondamentale nella Bibbia, molte volte si riferisce a Dio, alla pienezza. 7 è anche un po' la misura del tempo, cioè ricordate, la creazione viene fatta in 7 giorni. E attenzione, questo 7 è scelto dalla tradizione ebraica anche perché semplicemente gli ebrei contano il tempo con il mese lunare, fatto di 4 fasi di 7 giorni, quindi 28 giorni. Ancora oggi gli ebrei usano il tempo, cioè il mese lunare, come i musulmani. Solo che, a differenza dei musulmani, gli ebrei hanno un sistema corretto, cioè nel senso che quei giorni che rispetto al calendario solare che noi abbiamo, il calendario lunare perde via via, loro ogni tot di anni, adesso non mi ricordo esattamente ogni quanti anni, recuperano inserendo un mese doppio, quindi un anno dura di più. E in questo modo vanno a pari rispetto al calendario solare, mentre i musulmani, che hanno un sistema, un calendario lunare puro, rispetto al calendario solare perdono sempre un po' di tempo, no? Cioè, voi sapete che mentre per noi siamo nell'anno 2020, per i musulmani siamo nell'anno 1400 e qualcosa, voi, qualcuno lo sa meglio di me, comunque, perché loro contano gli anni dall'egira, dal viaggio che Maometto fece da Medina alla Mecca. E allora il Qualet dice che questo tempo è fatto di tempi, la nostra vita è fatta di tempi. Ci sono degli autori, dei commentatori, scusate, che cercano di vedere se c'è un senso, no, in questo appunto narrarci di Qohelet di questi diversi tempi. Per esempio, c'è un senso di antitesi, c'è un senso di tempi desiderabili e tempi indesiderabili, c'è un tempo di cose buone e un tempo di cose cattive, e non si riesce a cogliere esattamente questo in tutto, no? C'è piuttosto, appunto, come dice all'inizio, dei momenti opportuni per ogni tempo, per ogni faccenda sotto il cielo, sotto il sole. Cioè, quasi che Qohelet ci volesse aiutare tanto a coscientizzare quello che noi viviamo, che ci sono tempi diversi nella nostra vita, e che sapienza vuole riuscire a cogliere il momento opportuno, il senso ultimo di ogni tempo, e quindi l'azione opportuna da compiere in ogni tempo. Ci ritorniamo, però intanto li scorriamo un po' più con calma, no? C'è un tempo, notate, per generare e un tempo per morire. Ci potrebbe sembrare quasi anche un po' così, no? Cioè, che ci sia un tempo per morire. Ci potrebbe sembrare quasi un po' paradossale, no? Eppure, cioè, come dire, questo, scusate che continuo ad ammettere gli amici a MIT, ecco, questo cogliere così, c'è un tempo in cui sentiamo di poter generare e un tempo in cui ci dobbiamo preparare a morire. Poi morire è non solo quell'ultimo momento della nostra vita, ma morire anche in qualche modo, tante volte anche un morire ad esperienze, morire forse a relazioni, morire a situazioni, no? Prendere distanza, cogliere quando è un tempo e un tempo. E un tempo per piantare e un tempo per sradicare il piantato. che questa torna fra l'altro in Geremia nel capitolo 1, quando Geremia viene chiamato da Dio per sradicare e piantare. L'idea appunto, l'idea di quando bisogna in qualche modo decostruire e quando bisogna invece costruire, piantare. E poi ancora un tempo per uccidere e un tempo per curare. Notate fra l'altro che in questa antitesi non c'è una proporzione giusta, perché Coelet sa bene che l'uomo può uccidere, ma l'uomo non può risuscitare. E allora l'uomo può guarire, ma l'uomo non può tirar fuori dalla morte. L'uomo può, curare la vita che ancora c'è, ma non risuscitarla. E allora ci può anche, fra l'altro, sembrare un po', ci fa pensare questo fatto che ci sia un tempo per uccidere, ci può essere un tempo per uccidere? Intanto il tempo del Coelet, come forse anche il nostro, perché noi magari ci sentiamo in tempi più avanzati rispetto ai tempi antichi, dove magari l'uccisione, la violenza poteva essere molto più quotidiana, come se da noi non lo fosse. Noi abbiamo fatto, dei passi, il catechismo della Chiesa Cattolica che dice che mai in nessun caso è ammissibile l'uccisione. Però Coelet, attenzione, qui non sta dando neanche dei giudizi di valore, ma dice che ci potrebbe essere un tempo in cui si fa. Vedremo, poi ci sarà anche un po' il discorso sulla guerra. E fra l'altro, se da una parte la Chiesa Cattolica nel Catechismo ci ha aiutati a dire che mai in nessun modo è ammessa l'uccisione, dall'altra parte rimane almeno come motivo di pensare il fatto che, per esempio, un grande, forse il più grande teologo del scorso secolo, Dietrich Bonhoeffer, che per molto tempo è stato un uomo che propugnava la non violenza e credeva in questo, eccetera, partecipò a quel tentativo di uccisione, all'attentato a Hitler, che fallì, e dove appunto lui prese parte attivamente. Per quello fu arrestato, eccetera, eccetera, e come sappiamo fu ucciso poi in un lager nell'aprile del 1945. E fra l'altro, anche per dire, un autore, un dottore della Chiesa, che non è uno di secondo piano, anche se un domenicano, io sono un gesuita, quindi vabbè, ormai la partita è chiusa, non c'è storia con loro, però di fatto Tommaso d'Aquino diceva che in casi molto particolari sarebbe ammesso il tirannicidio, che era un po' il discorso che faceva anche Bonhoeffer, perché Bonhoeffer diceva: se io vedo un uomo che si lancia con la sua auto su una fermata dell'autobus piena di gente, io devo con tutti i mezzi, anche i più estremi, cercare di fermare quell'uomo. Da pensare, non sto dando risposte, ma sto semplicemente ponendo pensieri, se ci può essere un tempo per uccidere e un tempo per guarire. E poi ancora un tempo per piangere e un tempo per ridere, che notate va in di seguito con l'altra parte del versetto 4, dove dice un tempo per far lutto e un tempo per danzare. Vedete un po' come se si richiamano, un tempo per piangere, un tempo per far lutto, un tempo per ridere e un tempo per danzare, per la gioia, un tempo per il pianto e per il lamento e un tempo per sorridere e per danzare, un tempo per gettare pietre è un tempo per raccoglierle. Che cosa può significare questo? Ma ci sono diverse interpretazioni. Da una parte il gettar pietre è anche un'azione di protesta e di difesa o attacco contro il nemico. Nell'antichità, quando ci si difendeva da un assedio, tante volte erano le pietre che si gettavano contro gli assalitori. Però, di per sé, nel Midrash c'è un riferimento all'attività sessuale dell'uomo. Gettare pietre si riferirebbe all'unione sessuale, raccoglierle invece significherebbe la continenza. Quindi c'è un tempo per vivere l'incontro della sessualità e c'è un tempo per astenersi, che fra l'altro, vedete, farebbe anche un po' da richiamo all'altro versetto dove dice c'è un tempo per abbracciare, e quindi potrebbe essere in sintonia con l'unione sessuale, e c'è un tempo per astenersi dalle abbracci, no? Che potrebbe essere in sintonia con la continenza, col tempo per astenersi dall'incontro sessuale. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. È un tempo appunto in cui siamo invitati a cercare, a esplorare, è un tempo per lasciare andare, per perdere, per lasciare dietro le spalle. E vedete anche qui, no? Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. E poi un tempo per strappare e un tempo per ricucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Strappare e cucire possono essere tante cose, no? Possono essere anche relazioni che a volte vanno strappate, e ci sono relazioni che a volte vanno cucite o ricucite a volte. E poi un tempo, ecco, per tacere e un tempo per parlare, anche questo è importante. Fra l'altro con me ci sono qualche esercitante che sono invitati a tacere in questi giorni di esercizi spirituali e per ascoltare, quindi poi c'è il tempo per parlare, ma c'è anche il tempo per tacere. E sappiamo che anche questo è qualcosa che capita anche nella vita quotidiana, riuscire a capire. E poi gli ultimi, no? Che sono fra l'altro anche, tutti sono belli, ma gli ultimi anche molto più densi, un tempo per amare. È un tempo per odiare, e anche questo ci fa un po' problema. In che senso odiare? C'è un tempo per odiare? E intanto c'è un semitismo, no? Che anche Gesù utilizzerà nel Vangelo. Vi ricordate che Gesù dice: chi non odia il padre, la madre, no, eccetera, non può essere mio discepolo, eccetera, eccetera. E allora abbiamo sempre capito, giustamente, che per essere discepoli di Gesù non bisogna odiare nel senso che comprendiamo noi i nostri genitori o eccetera, anche la propria vita, non odia la propria vita. Odiare è piuttosto quel porre la giusta distanza, mettere al giusto posto i vari affetti, dove sappiamo che appunto il Signore vuole essere il primo del nostro cuore, ma laddove Lui è il primo c'è spazio, il Signore lascia spazio per un secondo, per un terzo, per un quarto, per un quinto, eccetera. E fra l'altro riconoscere che l'altro non è l'assoluto della mia vita significa lasciarlo essere se stesso, perché l'altro, l'altra, come dire, il nostro amico, la nostra amica, il nostro compagno, la nostra compagna, con tutta la sua bellezza e tutto il suo limite. E molte volte non cogliere questo porta a dei grossi problemi quando noi chiediamo a qualcuno che non può di essere l'assoluto della nostra vita. E allora, ecco, no, c'è un... di per sé poi anche potremmo recuperare il termine, perché poi fra l'altro c'è anche, vedete l'ultimo, no, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Qui sembra che l'ultimo, questo ultimo versetto 8, questi quattro tempi si potrebbero mettere in relazione non uno sopra l'altro, ma incrociandoli, cioè il tempo dell'amore va con il tempo della pace, il tempo della guerra va con il tempo dell'odio, eh? E nella tradizione spirituale poi l'odio e la guerra si fa verso il male, verso le tentazioni, verso le sue seduzioni, verso tutte le sue logiche che ci seducono. Negli esercizi con i nostri amici stiamo parlando del combattimento spirituale, eh? E nel nostro cuore c'è una guerra. Una guerra nel senso che dentro di noi si muovono tanti e diversi pensieri, sentimenti, e che ci spingono in direzioni diverse. E rimanere in superficialità non aiuta, anche se molte volte è il rischio più grande, no? Ma chi pian piano vuole vivere una vita più cosciente, più profonda, non può che non entrare in questo campo di battaglia del proprio cuore e con l'aiuto del Signore combattere la battaglia per dar spazio nel nostro cuore a tutto ciò che ci muove alla vita, al bene. Interessante in questo senso che leggendo qualcosa della mistica islamica ci sono diversi sufi che dicono che la vera jihad, il grande sforzo, la guerra santa, non è quella che purtroppo fanatici ed estremisti fanno uccidendo persone, fra l'altro anche musulmani tante volte, tagliando gole, eccetera, ma la vera jihad è quella che il credente fa nel suo cuore per accogliere la parola di Dio, è per obbedire alla parola di Dio. E in questo senso mi sembra molto bella, no? Anche come visione, molto condivisibile. Cioè c'è una guerra che per la vita. E c'è un tempo dello shalom. Allora, la domanda è appunto il tempo opportuno. Il tempo opportuno. Cogliere il tempo opportuno. Perché poi più avanti vedremo che il Coelet dice perché Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, a suo tempo. E Papa Francesco, che a me sta simpatico, come voi sapete, non so voi, ma penso di sì, e fra le diverse cose che ogni tanto ci ricorda, che sembrano così scontate, ma allo stesso tempo ci spiazzano, perché le abbiamo messe da parte, ci ricorda che il discernimento non è qualcosa per gli addetti ai lavori, per i gesuiti, i gesuiti che hanno gli esercizi spirituali hanno discernimento, fanno il discernimento, almeno così, ma, oppure qualcosa da attuare in alcuni momenti della vita. Ho bisogno di fare discernimento, no? Come in altri momenti no. E, oppure qualcosa di cui hanno bisogno coloro che accompagnano nel discernimento vocazionale, oppure i nostri pastori che devono guidare il gregge di Dio, il popolo di Dio, mi piace di più, e hanno bisogno di discernimento. Papa Francesco, no, alcuni mesi fa diceva che il discernimento è una parte essenziale della vita di ogni cristiano. Da la vecchietta poverina, con tutto il rispetto, perché molte volte noi diciamo la più piccola, ma agli occhi di Dio forse è la più grande, che sta lì a pregare il rosario in chiesa, magari analfabeta, eccetera, al più grande professore teologo dell'università romane o a cardinali, eccetera, che dimostrano tante volte alcuni di loro di avere ben poco discernimento, ma è qualcosa che ha a che fare, no, con la vita cristiana, forse con la vita umana, senza neanche forse, no? Cioè, dove allora è discernere i tempi, i momenti, perché noi sappiamo che ci può essere qualcosa di, che è buono, che però posto in atto al momento sbagliato può avere conseguenze non sperate, non volute, invece di qualcosa di buono può dare qualcosa di veramente negativo. Ogni cosa ha il suo tempo. E molti di voi sono genitori e anche educatori, e noi nell'accompagnare persone, ragazzi, nel crescere, sappiamo che cose dette in momenti in cui loro non sono ancora in grado di elaborare certe problematiche, certi significati, possono fare ferite e non aiutarli a crescere. Per cui un vero padre, una vera madre cerca di cogliere il momento adatto in cui poter cogliere il tempo giusto. E qui fra l'altro poi si dice anche un'altra cosa, no? Che questi tempi non sono eterni, cioè che questi tempi sono all'interno della vita, ma sono dei tempi all'interno del grande tempo. Non è sempre così, non è sempre il tempo del pianto, come anche non sarà sempre il tempo della gioia. Sant'Ignazio parla della consolazione e della desolazione, che sono situazioni che viviamo tutti, no? E allora lui dice cosa fare nel tempo della desolazione, e quindi nel tempo della desolazione lui dice non perdersi d'animo, ricordare che la consolazione verrà, perché per esempio quando siamo nel tempo della desolazione, del lamento, del pianto, del lutto, tante volte è come se, stando in un tunnel, disperiamo che ci sia un'uscita, pensiamo che questo tempo non finirà mai, come in questo tempo anche che stiamo vivendo, con tutte le paure, con tutte le incertezze, no? Ci sentiamo la tentazione di sentirsi in preda. E allora, lui dice, quando si è nel tempo della desolazione, si ricordi il tempo della consolazione, si faccia memoria del bene che c'è stato. È importante far memoria del bene che c'è stato. Pensate, noi cristiani appunto, ci sono stati tanti che hanno continuato a celebrare l'Eucarestia, anche presbiteri, eccetera, nei campi di prigionia. E pensate che ci sono stati anche degli ebrei che nei campi di concentramento hanno celebrato la Pasqua del Signore. Cioè, in questi tempi duri è importante far memoria del bene, di ciò che c'è stato, anche se nel momento non lo sperimentiamo. Così come anche nel tempo della consolazione uno pensi, dice Ignazio, a quel poco che vale nel tempo della desolazione e accumuli forze. In che senso? Che nel senso che alcune volte invece nel tempo della gioia, della consolazione, uno si lascia un po' andare, sarà tutto bello, splendido, eccetera, eccetera, e dimentica che poi ci sarà anche il tempo della prova. Che ci sarà anche il tempo del dolore. Per cui viva la gioia, però allo stesso tempo, accumulando e preparando in qualche modo, dicendo: Signore, ti ringraziamo di questo tempo, dacci forza anche nei giorni avanti, anche quando verrà il tempo del lutto. e del lamento. E fra l'altro notate come in questa riflessione sul tempo Coelet tiene tutti i tempi della nostra vita. Cosa voglio dire? Voglio dire che è anche un rischio che a volte che noi viviamo è che i certi tempi non ne dobbiamo parlare, che di certi tempi, come dire, dobbiamo evitarli, come il tempo del morire. Come sappiamo, no? Non è facile parlare del morire e della nostra morte, però dall'altra parte l'altro grande rischio qual è? Quello di rimuoverlo, di non pensarci. Come a volte magari rispetto a andiamo a trovare le persone anziane che sono anche malate e ci dicono: ma che dici? E dice: no, non preoccuparti, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Cioè, come dire, come se la morte non arrivasse mai. Allora noi dobbiamo lottare per la vita, chiaramente. Allo stesso tempo, sapendo che questa vita è un dono e che quando il Signore vorrà, nella speranza di un Signore le cui mani forti, questo ce lo diciamo da cristiani, hanno vinto la morte, possiamo in qualche modo affidargli anche le nostre lacrime, anche il tempo del lutto, anche il tempo, no, del morire. E allora conoscere il tempo opportuno, perché ogni cosa ha suo tempo. Un salmo con cui abbiamo cominciato i nostri esercizi spirituali, il Salmo 1, ha questa bellissima immagine del giusto, il Salmo 1 al versetto 3, quando dice che il giusto sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. È bellissima questa immagine, no? È di un albero che dà frutto a suo tempo. E forse anche qui c'è un po' di sapienza nel saper cogliere ogni tempo e saper cogliere il frutto di ogni tempo. Il frutto di ogni tempo. E a volte, no, facciamo tutti fatica a invecchiare, tutti quanti, però a volte, per dire, non invecchiamo con sapienza. Cioè con quella sapienza che magari sa cogliere che se non riesco più a fare le cose come le facevo 20 anni fa, con la stessa velocità, con la stessa cosa, non mi devo arrabbiare. Ecco, no, una volta, no. E così, cioè, sono più 20 anni. Sì, però significa che cercherò di farle da uomo oltre cinquantenne, parlando per me, no? E cioè, dove allora non è tanto il fare tutto quello che io vorrei, ma quello che posso e quello che posso cogliere come frutto nel tempo che sto vivendo. E allora ecco, tutto al suo momento, no? E allora dice, versetto 10, ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita. E che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade è già stato, quello che sarà già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Sono delle parole sulle quali bisognerebbe stare e di nuovo stare e di nuovo stare e pensare, perché dice appunto, scusate, ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si affannino in essa. Avevamo già trovato qualcosa, no? Cioè, rispetto a questo, che quel versetto 13 del capitolo 1 diceva Coelet: mi sono proposto di ricercare ed esplorare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini, perché vi si affatichino. Questa occupazione di cercare il tempo opportuno, di esplorare. E allora dice: egli ha fatto bella ogni cosa al tempo opportuno. Di per sé in ebraico qui il termine bella non è il termine tov, che tante volte dice bella, ma il termine yafé. E yafé significa sì bella, ma si potrebbe dire anche conveniente, utile, cioè non è qualcosa di una bellezza solo estetica, e non è principalmente quella. Ricordate, il sapiente cerca l'arte di vivere, per cui è come dire: Dio ha fatto ogni cosa conveniente a suo tempo. Nel capitolo primo della Genesi Dio crea ogni cosa mettendola al suo posto e nel suo tempo. La creazione è cosmos, non è caos. E allora dove ogni cosa ha il suo tempo. Ed è bella quando è nel suo tempo, quando è giusta nel suo tempo. E inoltre ha posto nel loro cuore, dice, ha posto nel loro cuore, nella nostra traduzione dice la durata dei tempi, più esattamente dice il mistero del tempo, il mistero del tempo. E qui si utilizza il termine olam e qualche traduzione traduce con eternità, per cui troverete in qualche traduzione che dice Dio ha posto nel loro cuore il mistero dell'eternità. Altri commentatori criticano questa traduzione perché intanto ricordate che al tempo di Coelet, come anche il popolo di Israele, nel terzo secolo non crede nell'eternità, cioè nel senso che noi crediamo nell'eternità come vita dopo la morte, come vita che vince la morte, come qualcosa dopo la morte. Il Coelet non ha ancora questo qualche volta l'ho accennato, ricordate, nella fede ebraica, biblica, ancora quasi al tempo di Gesù comincia, intorno al secondo secolo, primo secolo avanti Cristo, comincia a farsi strada la fede nella resurrezione dei morti. E pensate che al tempo di Gesù c'erano ancora dei gruppi che non credevano a questo, tipo i Sadducei. Allora, quindi a me piace di più, no, questo che Mazzinghi propone come traduzione, ha posto nel loro cuore il mistero del tempo. Il tempo, credete, che senza pensare appunto all'aldilà, già la nostra vita, tra quello che è il nostro presente, il nostro passato, il nostro futuro, no, è un mistero. Con gli anni che passano e quindi con il tempo che è passato, tante volte ci domandiamo, no? Ma dove è finito questo tempo? Insieme dove è finito questo tempo, quello che ho vissuto, le persone che ho incontrato, le situazioni, io stesso. E del mio futuro? Di quello che sarà il mio futuro e che io non so. E allora, questo tempo allargato, Olam significherebbe più il tempo allargato, no? Il tempo non solo il presente, quello che stiamo vivendo in questo momento tutti quanti noi, no? Ma la nostra vita nel tempo che ci ha preceduto e nel tempo che a Dio piacendo abbiamo davanti a noi. E allora dice, noi sentiamo questo mistero senza però che riusciamo a comprenderlo, ci sfugge, ne sentiamo il mistero, e allo stesso tempo non riusciamo a comprenderlo, a prenderlo dentro, a definirlo, a dirci a dire una parola ultima su questo, no? Ma è qualcosa che però, vedete, Dio stesso ha posto nel nostro cuore. È questo mistero del tempo. E quindi senza però che essi riescano a comprendere l'opera che ha compiuto da cima a fondo. E, per cui notate, c'è un po', come dire, un'antitesi, no? Cioè, c'è un, da una parte noi, Dio ci ha posto dentro questa, questo mistero che noi cerchiamo di comprendere, non ci riusciamo, e dall'altra parte i più grandi di noi. Però continuiamo a cercarlo, continuiamo a domandarci, continuiamo a sentire che ci interroga, è la nostra vita, e senza riuscire a comprenderlo. E vedete, c'è anche tutta, se da una parte questa cosa potrebbe risultarci frustrante, e perché uno dice, cioè, non riusciremo mai a comprenderlo, cioè, quindi, però dall'altra parte io ne trovo anche la bellezza, no? Cioè la bellezza di un essere domandante, cioè dove la nostra dignità è data proprio dal fatto di continuare a domandare, a cercare, a esplorare. È bello perché appunto dice quello che veramente un cristiano dovrebbe essere: un uomo che cammina cercando, con lo sguardo aperto, con la consapevolezza, portandosi dentro la consapevolezza della, in qualche modo, della sua finitudine, però allo stesso tempo non come limite, ma come qualcosa da interrogare, in un'alterità radicale che non prenderemo mai. E però c'è un'opera di Dio, vedete, un'opera di Dio che ha compiuto, non è l'uomo da solo, ma l'uomo in questo rapporto con un Dio che ha compiuto quest'opera, che ha creato. Versetto 12 dice: ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. So, traduzione di Mazzinghi, anche che non c'è altro bene per loro se non gioire e passarsela bene durante la loro vita. Ma ogni uomo che mangi o beva o si goda il benessere per tutta la sua fatica, anche questo è dono di Dio. Ricordate, avevamo già trovato, no, qualcosa di questo genere nel capitolo precedente, e quando si dice che appunto non c'è meglio per l'uomo che mangiare, godere, dalle mani di Dio, e qui torna di nuovo, no? E allora, se da una parte dice sì, ma sto Coelet era proprio un gaudente, cioè, come dire, alla fine spassatela, cioè, se non riesci a cogliere il senso del tempo, eccetera. Forse siamo noi che siamo troppo spiritualisti, no? Mi domando, no? Siamo un po' troppo intellettualisti, spiritualisti, adesso non saprei bene definirci, nel senso che vogliamo le cose elevate, quando la vita degli uomini è fatta di lavoro, mangiare, dormire, bere, gioire, piangere. Forse noi siamo, come dire, ci manca a volte l'umano più umano. E anche nelle letture di ieri, l'altro ieri, scusate, della messa di domenica, dove ricordate nel Vangelo c'era quel fariseo che chiedeva a Gesù qual è il più grande di tutti i comandamenti, e Gesù dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e poi aggiunge: il prossimo tuo come te stesso. Se la messa dove siete andati, il prete, uno, ha fatto l'omelia sulle letture, che non è scontato, e perché a volte se ne vanno con bei pensieri, e due, se l'ha fatta non solo sul Vangelo, che anche questo non è scontato, ma ha toccato almeno la prima lettura. Nella prima lettura ricordate che era tratto dal Deuteronomio, se non sbaglio, dove si diceva che non maltratterai lo straniero, non opprimerai la vedova, che fra l'altro al povero che ti darà in pegno il suo mantello, tu la sera lo restituirai, perché lui è solo il mantello, che quello è la sua casa, è anche il letto, eccetera, eccetera. È importante. Perché, come diceva Martini, il fatto che noi abbiamo perso l'Antico Testamento, conosciamo pochissimo il Nuovo e abbiamo perso totalmente, ci ha tolto la carne. Perché, sai, amare Dio e il prossimo, che bello, che bello. Ma quando poi l'Antico Testamento ti dice: guarda, amare il prossimo e non maltrattare lo straniero migrante presso di te. Perché ti devi ricordare che anche tu sei migrante. E il libro del Levitico dice che a Israele, il Signore lo dice a tutti noi, che la terra è mia, dice il Signore, e voi siete tutti ospiti. Cioè che amare poi va nel concreto della carne, della vita, dove il mantello ridato al povero è amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente, eccetera, eccetera. Quella concretezza della vita, dove il poter mangiare e bere, gioire, noi in tutte le regioni italiane si mangia bene, cioè nel senso che ci sono, però la Puglia, lo dico da pugliese, pensate, Enzo Bianchi una volta venne a Ostuni a fare un incontro, a Ostuni in Puglia, presso la loro fraternità, e si permise di dire, e fu quasi assalito dai pugliesi, no? Perché si permise di dire: sapete, io vengo da una regione dove sappiamo cos'è il vino buono. E noi pugliesi dicemmo: e noi? Cioè, scusa, sì, vabbè, sono Bianchi, in crisi, lo sappiamo. Però già allora aveva detto una cosa, no? E allora, per dire, cos'è il poter gustare, no? I cibi della terra, cioè i frutti della terra, del lavoro dell'uomo, cogliendoli come dono di Dio, dati dalla mano di Dio per gli uomini, dove allora il poter godere, mangiare, gioire nella comunione, nel ringraziamento, nella relazione, e benedizione, è già benedizione. Forse questo tempo può essere, nella sua difficoltà e nella messa in crisi di tanta attività ecclesiale che si faceva nel recinto delle mura della parrocchia, può essere l'occasione per riscoprire che la nostra vita cristiana si gioca prima di tutto nei nostri luoghi quotidiani. E dove poi, certo, speriamo anche presto, e un po' lo stiamo continuando a fare, ci ritroviamo nei recinti della mura della parrocchia per celebrare insieme, per ascoltare una catechesi, per vivere, ma poi dopo il luogo della nostra vita cristiana, dove incontriamo il Signore, è nel lavoro, nell'andare a fare la spesa, nel vivere le relazioni di ogni giorno, nel pulire la casa, i bagni, per fare l'amore, per tutto quel quotidiano e umano che è dono di Dio, che viene dalla mano di Dio. Per ritrovare in qualche modo una laicità piena per tutti e anche per noi preti, del Dio con noi, del Dio che ama gli uomini. C'è una frase che ogni tanto ricordo di Rosenzweig, questo ebreo tedesco, no? Che negli anni 30 scriveva: stamattina ho aperto la Bibbia, ho cominciato a leggere il libro della Genesi e ho scoperto che Dio non ha creato la religione, ha creato il mondo. Ha creato il mondo. E allora ecco che tutto questo, che anche questo, è dono di Dio. Notate, alcuni commentatori dicono che Coelet è un ateo, scettico. Non sembra. Non sembra, no? È uno che ha un rapporto vivo, che sa contestare Dio, che sa dire parole anche pesanti come quelle che abbiamo ascoltato la volta scorsa, no? Preso in odio la vita in certi momenti. Versetto 14: riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è venuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. La traduzione più letterale: so che tutto ciò che Dio fa resta per sempre. Non c'è niente da aggiungergli, niente da togliergli. Dio fa così perché lo si tema. Vedete, anche qui, pur non essendo una riflessione su qualcosa che rimane oltre la morte, non è questo l'orizzonte su cui si pone, ma in qualche modo fa risuonare come se da una parte noi viviamo e sperimentiamo una fragilità, e ciò che Dio ha costruito, ha fatto e per noi rimane per sempre. E Coelet sicuramente conosceva e l'avrà anche pregato, anche se qui il riferimento non è esplicito, anche il Salmo 136, ricordate quel Salmo di ringraziamento litanico che la vecchia traduzione, cioè quella del prima del 2008, diceva: perché eterna è la sua misericordia, perché eterna ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia, sconfisse re potenti, perché eterna è la sua... La nuova traduzione, nuova, ha 12 anni ormai, e che spero che voi abbiate naturalmente, e dice: perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore è per sempre. E vedete, poi se poi Israele arriverà a cogliere qualcosa di un amore di Dio che vince la morte, in qualche modo, come dire, qualcosa comincia a esserci già dentro, no? Non è ancora esplicitato, ma esserci già dentro. Perché poi, fra l'altro, mentre noi di mentalità più greco-romana pensiamo a un al di là, a un mondo che c'è al di là, dopo la morte, no? Come se c'è un mondo al di qua e un mondo al di là. Nella mentalità biblica ebraica non c'è tanto questo, anche quando si arriverà a una cosa più esplicita, c'è la vita di qua, che ha tutto il suo valore, non è una vita di passaggio, no, 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 la vita è qua. E che cosa noi sperimentiamo? Che questa vita è ferita ed è minacciata e sconfitta dalla morte. Allora quello che Israele comincerà a credere a un certo punto, e che noi cristiani crediamo che si compie in Gesù, che c'è qualcuno che ha sconfitto il nostro nemico, e che non sappiamo né dove né quando, ma in Cristo Gesù ci ritroveremo. Questo è quello che crediamo. Quindi non tanto nuvole, pianeti, materia eterea o altre cose, di come è fatto l'aldilà, non lo so, cioè non mi interessa, ma quello che mi interessa è che questa vita che ha la sua bellezza, che come dice, che in cui Dio ha fatto delle cose convenienti per la vita in ogni tempo, e che so che è ancora sotto l'azione della morte, ma che questa morte, credo, spero, in Cristo Gesù è stata vinta e ne attendo pienamente la sua vittoria, il suo compimento. E vedete, quello che il Signore fa rimane, non c'è niente da aggiungere né da togliere, e Dio fa così perché lo si tema. E come sapete, temere non è perché ne si abbia paura, non è questo il senso. Il timore di Dio, che anche in altri testi è il principio della sapienza, se volete è la giusta considerazione. E quando vogliamo bene a una persona, ci teniamo a questa persona, per cui temiamo in qualche modo che, di perderla. E, non so, l'altro esempio che mi viene da fare è il solito, no? Cioè vai, voi avete un oggetto preziosissimo che non che avete pagato chissà che cosa, ma che viene da generazioni e generazioni, che è stato di vostro padre, che a sua volta era di suo padre, di vostro nonno, che era del bisnonno, eccetera eccetera, e che di generazioni in generazioni, no, è giunto a voi, ci tenete, ed è, non so, un vaso, qualcosa che avete lì, e viene qualcuno a vederlo e magari allunga la mano, voi sì, calma, cioè, perché si può rompere, no? E allora tu temi di perderlo, ma non per paura, ma perché senti che è così importante per la tua vita. E poi le ultime parole: ciò che è stato accade anche ora, oggi, e già esiste ciò che sarà. Qui va anche un po' con le prime riflessioni, vi ricordate, in cui Coelet diceva: non c'è niente di nuovo sotto il sole, a chi coloro dicono ecco una novità appena sorta, è già accaduta. E forse dice anche questo, che rispetto a questa nostra vita in cui c'è un passato e c'è ancora un futuro, di cui noi non sappiamo cogliere il senso, Dio è capace di cogliere il mistero del tempo. Il tempo nella sua interezza, ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. E poi Dio ricerca, solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso, letteralmente Dio ricerca il tempo fuggito. E ci sono tante interpretazioni, qui io penso che sarebbe bello anche rileggere poi questo brano stasera, domani, quando volete, e anche voi, cioè ciascuno di noi, no, con pensarci, che cosa significa che Dio ricerca il tempo fuggito, il tempo che abbiamo inseguito e che non c'è più, il tempo che non siamo riusciti a raggiungere, che ci è sfuggito. Nella nostra vita tante cose non siamo riusciti a cogliere nel loro tempo, no? Magari le seguivamo, le cercavamo, ci sono sfuggite. E allora è bello anche questo, che Dio ricerca, va alla ricerca Lui, e raccoglie tutto quello che nella nostra vita è rimasto incompiuto, tutto quello che nella nostra vita è rimasto con domande aperte, a cui non siamo riusciti a dare risposte, che non siamo riusciti, però anche questo tempo è raccolto da Dio, è ricercato da Dio per noi. Ecco, e molto di più che non so dirvi, naturalmente, no? Per cui ma ciascuno può ritornare, pensare, no? Leggere, ecco, anche dei testi, dei commenti di questo bellissimo testo del Coelho. Bene, allora ci diamo appuntamento a la prossima volta, che è martedì prossimo, a Dio piacendo. Ci preghiamo gli uni per gli altri, ci ricordiamo gli uni gli altri in questo tempo non facile, così in tutte, tra l'altro siamo in diverse parti d'Italia, quindi ci pensiamo, ci accompagniamo e ci sosteniamo, e non solo dall'Italia. Vedo la Silvia, che la Silvia Trapp, che è in Germania, dove anche lì le cose non vanno tanto bene, no? Almeno le notizie che arrivano ci dicono che anche lì c'è un po' di per cui siamo vicini gli uni con gli altri, cercando di attraversare questo tempo con fiducia e con forza, no? Per quello che possiamo, e in solidarietà. Bene, buonanotte a voi.
Buonanotte, grazie.